Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Giobbe, il giorno della tenebra, con Gian Antonio Borgonovo.
Una buona giornata, un buon ascolto da Gabriella Caramore. La volta scorsa, domenica scorsa, iniziando un rapido ma credo intenso sostare sui libri sapienziali, quelli che nella Bibbia ebraica vengono chiamati gli altri scritti dopo la Torah e i profeti, abbiamo considerato il libro dei Salmi con Silvia Giacomoni e Maria Cristina Bartolomei, vedendo in particolare le varie rese e traduzioni del Salmo 126, un salmo di angoscia per i deportati, ma anche di gioia per la liberazione e il ritorno dopo l'esilio. Oggi invece, ancora in una unica soluzione, ma con una interpretazione, come sentirete, davvero interessante e particolare, il libro di Giobbe. Ecco, credo che su nessun libro della Bibbia ci si sia tanto interrogati o si sia tanto scritto, lo dicevamo anche ieri, quanto sul libro di Giobbe. Scriveva, per ricordarne uno, Sergio Quinzio: nel terrore assoluto di Giobbe, Giobbe significa devoto, giusto, pio, Job, crollano le regole sacre che cercano di giustificare il dolore con sottili e tragici equilibri di responsabilità, di espiazioni e di perdoni. La delusione per il fallimento di tutti i millenari sforzi sacri rende ancora più intollerabile, infinitamente di più, l'orrore della sofferenza. Abbattute le difese, il dolore invade e distrugge tutto: le case degli uomini, Gerusalemme, la Torah. Ecco, queste sono parole pesanti, difficili, ma con Giobbe d'altra parte siamo autorizzati, perché ne va del senso della vita umana. Allora vediamo come possiamo uscirne, se possiamo, ma intanto il nostro ascolto, che è di una canzone di Joni Mitchell, The Sire of Sorrow, la fonte, l'origine, la paternità delle pene. Il titolo è tratto dal discorso di uno degli amici di Giobbe, che a Giobbe, che dice: lasciami parlare, rivolto a Dio, lasciami sputare la mia amarezza agli occhi per vedere come vedono gli esseri umani, l'amico di Giobbe risponde: è l'uomo che genera le pene, è l'uomo l'origine del male. Allora ascoltiamo Joni Mitchell e poi il nostro ospite.
Let me spit out my bitterness, born of grief and nights without sleep and festering flesh. Do you have eyes? Can you see like mankind sees? Why have you soured and curdled me? Tireless watcher, what have I done to you that you make everything I dread and everything I fear come true? Once I was blessed, I was awaited like the rain, like eyes for the blind, like feet for the lame. Kings heard my words and they sought out my company. But now the janitors of Shadowland flick their brooms at me. Oh, tireless watcher. What have I done to you that you make everything I dread and everything I fear come true?
And is the sire of sorrow.
Allora, questo era Joni Mitchell, il nostro ospite di oggi, Gian Antonio Borgonovo, studioso di Antico Testamento, dottore ordinario della Biblioteca Ambrosiana, insegna esegesi biblica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale a Milano. Buongiorno Borgonovo.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, è autore di un volume, per questo l'abbiamo invitato qui, un volumone, 500 pagine, 150 di apparato critico, però devo dire che è un libro assolutamente affascinante. Il suo titolo è La notte e il suo sole, luce e tenebre nel libro di Giobbe, ed è proprio interessante perché usa questa immagine della luce e della tenebra per dare una lettura nuova e molto originale del libro di Giobbe. È edito dal Pontificio Istituto Biblico, però è uscito nel 95. Si trova ancora a Borgonovo?
No, purtroppo è esaurito il libro. Vedremo di rifonderlo con un'altra opera più completa.
Ecco, vedremo di rifonderlo. Allora, dunque, intanto le chiederei, così per aiutarci nell'ascolto, di riassumere molto sinteticamente la vicenda del libro di Giobbe. Tra l'altro ricordo che noi ne abbiamo parlato qualche anno fa con Amos Luzzatto e da questa settimana potrete ritrovare in podcast anche quelle puntate. Allora, Giobbe, l'uomo sofferente,
sì,
ingiustamente.
Sì, richiamiamo velocemente almeno la struttura anche della narrazione,
sì,
perché
sì.
Il libro di Giobbe in realtà è un libro in una novella, ecco, c'è un doppio prologo in cielo e un doppio epilogo poi alla fine, probabilmente una riscrittura di un racconto già noto agli uditori o agli spettatori, se vogliamo proprio pensarlo come un dramma rappresentato. Per cui l'autore del dramma, che ha voluto prendere questa cornice in cui inserire la sua narrazione, poteva fare riferimento a una conoscenza già in atto nel suo uditorio. In sé il dramma è un lungo e lento dialogo, forse è meglio dire una splendida serie di monologhi, una galleria di riflessioni, proprio per distruggere le false figure che noi possiamo costruirci su Dio e che impediscono di aprirsi al vero Dio. Diceva Simone Weil che tra due persone che non hanno l'esperienza di Dio, quello che lo nega gli è forse più vicino. Il falso Dio invece impedisce per sempre.
Ecco, diciamo che il falso Dio è quello un po' invocato dagli amici di
Giobbe,
che gli dicono: se ti capitano tutte queste disgrazie, beh, qualcosa ci deve essere, qualcosa
sì.
Deve aver pur fatto, come dice nella canzone di Joni Mitchell, è l'uomo l'origine del suo dolore.
Ecco. In verità all'inizio Giobbe e gli amici hanno la stessa impostazione del problema, sebbene con risoluzioni diverse. Cioè Giobbe dice: dunque io sono integro, eretto, timorato di Dio, alieno dal male, sto soffrendo, dunque Dio è un crudele onnipotente che mi perseguita. Gli amici al contrario dicono praticamente la stessa cosa, ma con soluzione diversa. Dio è il Dio che premia i buoni e punisce gli empi. Se tu stai soffrendo è perché hai commesso qualche colpa, se non tu, qualcuno della tua famiglia che porta in sé appunto il peso di questo peccato.
Ecco, però naturalmente non funziona nessuna delle due cose.
No.
Da una parte perché Giobbe è effettivamente un giusto e viene punito, gli capitano tutte le sventure che sono possibili sulla terra, e dall'altra perché appunto il problema è quello eterno: se Dio è buono, come può permettere il male? Se permette il male vuol dire che non può fare il bene.
Certo, il caso Giobbe è davvero portato agli estremi, senza pietà, senza motivo. L'estrema debolezza di Giobbe è proprio la sua vera forza, è un dolore senza motivo che disarma anche le ragioni dei suoi amici, che davvero alla fine appaiono come avvocati di poco prezzo, con parole che sono massime d'argilla, parole di polvere, no? Come dice effettivamente Giobbe. Sì.
Ecco, tra l'altro il testo è bellissimo, adesso ne leggeremo alcune parti, ma insomma si capisce che qui ne va di questioni essenziali, cioè del senso della vita umana, cioè vale la pena vivere con un retto comportamento oppure no, e dall'altra della giustizia di Dio.
Sì, soprattutto ne va di Dio. Ne va di Dio, perché lei ha citato prima quella frase che allude a un ragionamento di Epicuro. Noi l'abbiamo nella testimonianza di Lattanzio, ma in realtà è una frase di Epicuro, no? Allora, se Dio può togliere il male e non vuole toglierlo, vuol dire che è un invidioso, ma questo non è da Dio. Se Dio non può togliere il male e vorrebbe farlo, è un incapace, ma questo non è da Dio. Se Dio non vuole, non può, è insieme invidioso e incapace, ma questo non è da Dio. E allora, da dove viene questo male del mondo?
Da dove viene il male? Allora, io però le chiederei, Borgonovo, di, forse non è del tutto corretto, ma insomma di anticipare un po' la sua conclusione, perché credo che poi ci sarà più facile seguire il ragionamento.
Sì, allora... sì, io sono tra coloro che sostengono che Giobbe abbia una soluzione. Il libro di Giobbe non finisce lasciando l'uditore o il lettore così a bocca asciutta, perché alla fine, dopo tutti i grandi problemi sollevati, sembra finire in una lezione di astronomia, astrologia, botanica, zoologia. Assolutamente no. C'è una soluzione, e la soluzione è il viaggio notturno del sole, citato proprio nel mezzo del primo discorso, e spiega anche la presenza poi di Behemoth, Leviathan, dell'ippopotamo e del coccodrillo nel secondo discorso di Dio. Cioè, questi versetti, seppure un po' criptici, che adesso anticipo, sono davvero la soluzione. Dov'è la via in cui abita la luce? Dov'è il luogo delle tenebre? Parafraso, lascio la traduzione. Sì. Dove va il sole nelle ore notturne?
Queste sembrano molto immagini di letteratura dell'antico Egitto.
Esattamente.
Questo tragitto del sole.
Esattamente, c'è un collegamento sia con la cultura egiziana sia con la cultura babilonese molto forte. L'autore di Giobbe era un grande letterato e conosceva senz'altro queste tradizioni mitico-poetiche. E la soluzione che viene offerta è proprio questa. Dunque, immaginiamoci di svestirci per un momento della nostra cultura di astronomia e pensiamo al viaggio notturno del sole anche noi con mentalità poetica. Noi lo vediamo nel suo corso, che ogni giorno perfettamente il sole percorre, ma poi chi lo porta dall'Occidente di nuovo all'Oriente con questa perfezione? Chi lo guida? Sei forse tu? Dice Dio a Giobbe. Ecco, questa è l'interpellazione. E Giobbe, che pensava appunto a un Dio onnipotente, crudele, si accorge invece di avere davanti a sé un Dio che assicura l'ordine, che assicura di essere vicino anche a tutte le creature per le quali l'uomo non fa niente, lo struzzo, la camozza che fa i suoi piccoli. Nessuna di queste realtà sono a carico dell'uomo, l'uomo non se ne cura, Dio invece provvede a tutto questo. E tutto...
provvede, ma lascia anche il male esistere.
Eh sì, però lo tiene in mano, come tiene in mano e gioca e scherza con Behemoth e Leviathan, non nel senso di essere colui che causa il male, questa è appunto la chiave risolutiva, ma come colui che, tenendolo in mano, assicura che alla fine tutto tornerà nella sua originaria bellezza, come Dio l'ha voluta, o meglio...
questa è una scommessa nella quale credere o non credere,
certo.
Ma allo sventurato che subisce la morte dei familiari, l'oltraggio nel corpo, oppure altre sventure nella storia, non gli si può dire alla fine tutto tornerà a posto.
Cioè... esattamente, gli si dice che Dio non è l'onnipotente crudele che se la prende con te. C'è una finitudine precedente, che precede ogni atto etico. Cioè, di fronte a una situazione in cui il male fa la sua irruzione assurda nella creazione, c'è la reazione di colui che vorrebbe trovare il colpevole di tutto questo. C'è invece per Giobbe, questa è la cosa più importante, una previa caducità, una previa posizione di finitudine che la creazione ha proprio perché è nel divenire. Dio solo non diviene, Dio rimane sempre identico a se stesso. Ed è una delle affermazioni più belle che Giobbe fa: il volto di Dio non cambia mai. Anzi, una delle accuse all'inizio nei discorsi con gli amici è proprio questo. Dice Giobbe, appunto, tu mi hai fatto di carne, proprio le parole usate dalla canzone che abbiamo sentito all'inizio,
sì,
di Joni Mitchell. Dunque, tu hai forse occhi di carne, vedi come un mortale, i tuoi giorni sono come i giorni di un mortale. E poi dice, le tue mani mi hanno modellato e creato, ma poi cambiata faccia mi ha inghiottito.
Ecco, tra l'altro va detto che appunto Giobbe in tutto questo episodio narrato in questo libro cambia, cresce per così dire,
sì,
forse, ecco.
Sì. Si converte,
però,
si converte,
però insomma, cioè arrivare all'idea che la vita umana sia segnata dalla finitudine, dalla caducità, va bene, e poi però il volto,
no,
di Dio, ma ci arriviamo un po' alla volta.
No, ecco, l'ultima parola di Giobbe penso sia chiarificatrice,
sì,
da questo punto di vista.
Va bene, allora adesso ci arriviamo. Allora, l'altra cosa interessante di questo libro, oltre alla conclusione sulla quale poi torneremo, è che lei ci arriva attraverso un'analisi molto serrata del testo, ma mettendo in primo piano queste immagini della notte e del sole, della luce e delle tenebre, e effettivamente a farci caso sono presenti in maniera impressionante nel libro di Giobbe, e però, come lei stava dicendo prima, appartengono a diverse tradizioni dei paesi, insomma, vicini a Israele,
certo,
dall'Egitto alla Mesopotamia.
Certo, ma innanzitutto perché il libro stesso di Giobbe, a quanto pare, originariamente non è giudaico. Giobbe è un protagonista che viene da Uz, nella terra di Hauran, e quindi viene dall'Oriente, e probabilmente è stato Elihu a rendere Giobbe un libro pienamente giudaico, cioè a permettere di leggere
il quarto degli amici.
Il quarto degli amici, colui che si insinua dentro nel discorso un po' fuori luogo, che salta sul palcoscenico ormai a dramma già avviato da tempo. Ecco, Elio è davvero un intruso, e come tutti gli intrusi sconvolge un po' il discorso. Difatti è un censore. Tu hai detto, ma ricordati anche di questo, proprio cita letteralmente le parole di Giobbe per cambiarle, no? E soprattutto Elio ha una funzione dal punto di vista interpretativo che è davvero sconvolgente, cioè anticipa nell'inno finale, sembra anticipare nell'inno finale l'inno che Dio canta davanti a Giobbe per condurlo come turista profondo nella sua creazione. Elio però lo fa in una maniera diversa. La conclusione del libro di Giobbe è che il Signore vuole davanti a sé un lottatore che non si accontenti delle minime risposte, ma che vada avanti a cercare.
Elio invece che vada avanti da solo.
Da solo. E Elio invece finisce così. Tu, il mortale, che cosa deve fare? Tacere e prostrarsi davanti all'onnipotenza di Dio. Ed è quello che Giobbe non potrà mai fare, invece. Non
per fortuna,
deve fare.
Per fortuna non lo fa. Va bene. Allora, le chiederei, Borgonovo, di leggere,
sì,
lei, visto che sono anche sue le traduzioni di questi,
sì,
testi, di questo Giobbe, dal capitolo 3, i versetti più o meno, insomma, dall'1 al 26, in cui vediamo molto presente queste immagini della luce e delle tenebre.
Sì. Giobbe incominciò a parlare maledicendo il suo giorno natale. Giobbe prese la parola e disse: sparisca il giorno in cui sono nato e la notte che disse è stato concepito un uomo. Quel giorno sia tenebra, non se ne curi Dio in alto e nessun raggio di luce brilli su di esso. Lo rivendichino la tenebra e l'ombra infernale, su di esso si stendano le nubi, lo atterrisca un'eclissi diurna. Quella notte se la prenda l'oscurità. Non si annoveri fra i giorni dell'anno, non entri nel computo dei mesi. Sì, quella notte sia sterile, in essa non vi sia alcun giubilo. La maledicano chi maledice il giorno e gli incaricati di eccitare Leviatan. perché non morì sin dal grembo? Perché non spirai appena nato? Perché mi accolsero due ginocchia e due mammelle cui allattare? Almeno ora giacerei tranquillo, una volta addormentato avrei avuto requie con i re, i governatori del paese che si sono costruiti mausolei, o con i principi che possiedono l'oro e hanno riempito d'argento le loro tombe. O perché non fui come un aborto inumato, come i feti che mai videro la luce? Perché dare luce a un disgraziato? Perché dare vita a chi ha l'animo amareggiato, a chi attende la morte che non viene e si affanna a cercarla più di un tesoro, a chi gioirebbe davanti a una tomba e sarebbe contento di trovare sepoltura? Ebbene, davanti al mio cibo mi vengono lacrime e sgorgano come acqua le mie grida. Vivo senza pace, senza quiete, senza riposo. Mi è piombato addosso il castigo.
Allora, Gian Antonio Borgonovo, è bellissima questa sua lettura di Giobbe e di questo primo capitolo, cioè il terzo capitolo.
Sì, in che cui, è il primo del dramma. Sì.
Ecco, che è il primo del dramma in cui si comincia a sentire questo, il grido di Giobbe, e ecco queste immagini, lei parla di diversi tipi di tenebre che sì. Emergono qui dentro, è vero?
Sì, c'è una tenebra diciamo esistenziale, la tenebra che può essere la tenebra dell'angoscia, quella tenebra in cui si sente Giobbe, appunto per la sua esperienza, buttato in una esperienza che è giudicata da lui roghez, castigo. Poi c'è la tenebra che però è la tenebra appunto di quella notte che non vede aurora, quindi è il caos dentro l'ordine della creazione, quasi auspicare un ritorno al caos originario prima della distinzione tra luce e tenebra, potremmo dire la tenebra cosmica. Ma poi c'è nel prosieguo, e gli amici metteranno bene in luce nelle loro parole, la tenebra ideologica, cioè la tenebra che è in realtà una tenebra non più angosciosa assolutamente, ma addirittura una tenebra illuminata. Adesso tu sei nella tenebra, non temere, se tu ti rivolgi a Dio vedrai che la tua vita diventa di nuovo un meriggio, anzi più del meriggio, no? È una tenebra ideologica. E poi alla fine invece, nella conclusione, appare la tenebra mistica, cioè una tenebra che diventa l'espressione stessa di una rivelazione. Questo, prendendo le parole da Novalis, ho titolato il volume La notte e il suo sole, cioè anche la notte ha una sua illuminazione, che non è il meriggio, non è la luce limpida, è invece la luce mistica. Stando nella notte io comprendo una dimensione nuova della luce.
Quando si parla di sole nero, per intendere anche la malinconia,
sì.
Ha a che fare con tutto questo?
Sì, il sole nero è esattamente una specie di deduzione, di accusa di Giobbe, cioè Dio arbitrariamente potrebbe far tornare la creazione nella situazione del caos. Il sole nero è un'espressione lirica che Gérard de Nerval ha usato in una sua lirica, sì. Appunto. Io sono il tenebroso, il vedovo, l'inconsolato, e appunto la mia stella è la morte, no? Queste sono le parole di questa lirica, e esattamente è l'espressione di una vita che non è più vita, di una vita che è caotica, anzi che è il caso. Giobbe accusa Dio di avere non un progetto in questa creazione, ma è una creazione che ha perso il suo comandante, si vive nel caso, nel caos.
Senta, ecco, questa critica di Giobbe dove vuole arrivare? Cioè, quale immagine ci sta proponendo qui di Dio?
È un Dio che è sempre identico a se stesso, non nel senso della aseità greca, ma nel senso che Dio non ha una doppia faccia come il Giano bifronte, una volta buono, una volta cattivo, giusto con i giusti e castigatore degli empi. Non è questo Dio. Dio è il Dio che è in se stesso unico. È la libertà dell'uomo, se vogliamo, è il divenire del mondo a cambiare. Dio non cambia il suo modo di agire e difatti in questo recupera un pensiero molto presente nel Deuteronomio. Deuteronomio 30 ricorda proprio questo. Ecco, io pongo davanti a te la luce e le tenebre, la vita e la morte, tu scegli me e avrai la vita.
Ecco, qui però in Giobbe c'è, come dire, io ho scelto la vita e invece mi viene la morte.
Esattamente.
Cioè, io ho scelto il bene invece
e
invece mi viene la morte.
È un passo in più che Giobbe vuole far fare, no? Non basta.
Non basta.
Non basta la teologia dell'alleanza.
Ecco, poi nei capitoli seguenti, insomma, si svolge la storia, ma per esempio se arriviamo ai capitoli 23 e 24, c'è tutta una requisitoria di Giobbe in cui dice: perché non sono stato annientato prima delle tenebre? Se egli è contro qualcuno, chi potrà farlo recedere? Quindi egli è stato contro,
certo,
di me. I confini vengono spostati, le greggi predate per il pascolo, l'asino degli orfani viene rubato. Ecco questa oscurità,
certo,
che lui non mi ha nascosto. Quindi insomma, questo Dio che fa il male,
certo,
qui appare, no?
Sì. Cominciamo però, ricordiamo, almeno non possiamo svilupparlo, non abbiamo,
sì,
tempo, ricordiamo dove si collocano quei capitoli. Siamo nella,
sì,
conclusione, dopo due giri di discorsi fatti da Giobbe con gli amici, con domande e risposte di ciascuno, appunto, si arriva a una conclusione. La conclusione è tratta da una parte da Elifaz e dall'altra parte da Giobbe. E Giobbe in questi due capitoli effettivamente rasenta la bestemmia, tanto è vero che Bildad subito interviene quasi a fermarlo, perché nel capitolo 24 in particolare l'accusa a Dio sale di tono. Ad esempio questa frase, no? Ma certo, a favore della luce
sta l'omicida.
Egli che uccide povero e indigente, né di notte si comporta come il ladro. Cioè, come a dire, tu proteggi tutti costoro, non proteggi invece coloro che seguono la tua via. E poi un pochettino più avanti, quando dice, ecco sì, certo, Dio si prende cura della sterile che non genera, della vedova che nessuno rende felice, però è apparso, ma non si interessa dei viventi. È come una falce lì pronto, appena alzano la testa, a buttarli giù, tutti insieme.
Beh, questa è anche proprio l'immagine della morte che falcia indifferentemente.
Esattamente.
No? Che arriva. Quindi tutto il contrario, cioè perlomeno molto lontano dal Dio della sollecitudine, dell'attenzione, della tenerezza, della vicinanza.
E siamo però nella prima parte.
Siamo nella prima parte.
Eh sì, perché questo discorso da una parte di Giobbe, dall'altra degli,
sì,
amici,
sì,
che,
sì,
tentano,
sì,
di difenderlo in tutti i modi,
sì,
si arena nel silenzio, con quell'inno del capitolo 28. Non c'è più niente da dire. Davanti a questa ponenza del problema, diciamo, un problema posto in questa maniera, arriva a non avere risposta, non può avere risposta.
Lei concentra una gran parte della riflessione nei capitoli finali, cioè tutta una lunga parte,
certo,
in cui esamina gli interventi degli amici di Giobbe, ma poi si arriva al capitolo 38. Giobbe naturalmente ha parlato molto, ha parlato a più riprese, difendendo se stesso, accusando Dio, ma anche Dio risponde a un,
certo,
certo punto,
sì,
e risponde in una maniera che effettivamente appare molto arrogante.
Sì, potrebbe essere interpretato come arrogante. Addirittura Ernst Bloch, il grande Bloch, filosofo,
sì, sì,
ha interpretato come una saccenza fuori posto. Di fronte ai grandi problemi sollevati dal libro, questo Dio si mette a rispondere con una saccenza di un maestrino che fa le sue lezioni di botanica, zoologia. Ma non è così.
Ecco, però leggiamo queste lezioni di botanica e zoologia al capitolo 38,
sì,
sentiamo come Adonai, il Signore, risponde a Giobbe.
E proprio dalla tempesta, nel senso che quello che Giobbe temeva, un Dio che avrebbe schiacciato uno che in qualche modo avesse tentato di sollevare dei problemi, Dio risponde a Giobbe proprio dalla tempesta. È la prima volta che il nome Adonai, il tetragramma sacro, viene utilizzato dentro il dramma. Quindi Dio si rivela lì, in quel momento.
Ecco, continui a leggere allora, per favore.
Chi è costui che ottenebra il mio progetto con parole da ignorante?
Questo è Dio che parla.
È Dio che parla, sì.
Cingiti i fianchi come un valoroso. Io ti farò domande e tu mi istruirai. Dov'eri quando gettai le fondamenta della terra? Dillo, se sei tanto esperto. Chi fissò le sue misure? Di certo lo sai. Chi vi tese sopra la corda? In che cosa furono immersi i suoi basamenti? Chi gettò la sua pietra angolare mentre le stelle del mattino gioivano insieme e tutti i figli di Elohim applaudivano quando il mare eruppe fuori dalle porte e uscì prorompendo dal grembo? Io gli misi come abito le nubi, i nembi come fasce, gli imposi la mia legge, disposi spranghe e battenti e dissi: fin qui giungerai e non oltre. Sei mai giunto sino alle sorgenti del mare, nelle profondità dell'abisso? Hai mai passeggiato? Ti sono state forse rivelate le porte della morte? Hai mai visto le porte dell'ombra infernale? Hai coscienza della vastità del mondo? Dillo, se lo conosci tutto. Dov'è la via in cui abita la luce? Dov'è il luogo delle tenebre? Certamente tu puoi ricondurla nei suoi confini e riconoscere i sentieri di casa sua. Lo dovresti sapere, visto che allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è infinito.
Ecco, poi prosegue naturalmente il discorso di Dio a Giobbe, sempre con queste domande: conosci tu le leggi dei cieli, puoi imporre i destini sulla terra, ti basta alzare la voce alle nubi perché ti copre un'acquazzone, cioè insomma chi sei tu? Però effettivamente sembra di cogliere un desiderio di schiacciare questa povera creatura.
E invece se leggiamo...
Lei dice di no.
No, assolutamente, perché
assolutamente. Questo
è per portare Giobbe a scoprire quello che non conosce, come per dire...
Quindi lei la vede come una...
È un invito ad andare oltre.
Pedagogia di Dio.
Sì, sì, perché questo lo confermo. Quando finisce il discorso, difatti Giobbe, secondo l'intenzione che lei ha espresso, dice davanti a questo discorso di Dio: beh, se valgo tanto poco, che cosa posso risponderti? Siamo all'inizio del capitolo 40. Mi metto la mano alla bocca, ho parlato una volta e non replicherò, una seconda e non continuerò. Ma di fronte a queste parole, Adonai invece di contro proprio gli dice: no, per favore, cingiti i fianchi come un valoroso. Io ti farò domande, tu mi istruirai. Dunque tu vorresti annullare il mio ordine, darmi torto per avere ragione tu. Ma se davvero tu hai un braccio come quello di Dio, fallo tu, il Dio gli dice, no? Fallo tu. Poi alla fine io ti canterò un inno, la tua destra ti ha dato vittoria, no? Ma vuole un Giobbe combattivo, un Giobbe che si metta, che non si arrenda davanti a tutto questo.
Però lo schiaccia anche con la forza di queste parole. Perché sono anche ironiche, sono sferzanti, dure. Secondo lei è semplicemente una... Insomma, mi pare un po' difficile leggerla semplicemente come una provocazione, no?
Se fosse... Siamo in un dramma, no? Se la finalità di questo discorso di Dio fosse lo schiacciamento, l'annientamento di questa povera persona umana che è Giobbe, rappresentante appunto di questo uomo alla ricerca della verità, verme, lombrico, nato da donna, senza nessuna possibilità di grandezza, la conclusione dovrebbe essere diversa. E invece è importante leggere bene e correttamente la conclusione del capitolo 42, che vuol dire la seconda risposta di Giobbe, no? Perché in questa seconda risposta di Giobbe sta anche la verità di quanto detto prima, no?
Va bene, allora leggiamo anche la seconda risposta di
Perché
Giobbe.
Perché possiamo, forse a partire da lì possiamo fare davvero una conclusione.
Un'analisi. Va bene. Allora Giobbe rispose a Adonai. Legga lei, che legge anche con tale passione che...
Tu sapevi, è Giobbe che parla,
Sì.
Tu sapevi che tutto avresti potuto e che nessun progetto è al di là della tua intelligenza. Sì, chi è colui che da ignorante oscura il mio progetto? È vero, parlavo senza comprendere. Da ignorante ho detto di meraviglie più grandi di me. ascolta, parlerò io, ti farò domande, tu mi istruirai. Avevo udito di te, per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò rifiuto polvere e cenere, ma ne sono consolato. Ecco, in questa conclusione ci sono tantissime cose. Mi permetta,
sì,
la,
sì,
prima, la prima, la più importante e l'ultima, almeno dopo
farei
altre domande,
sì,
ma la prima e l'ultima. Tu sapevi, ecco la differenza, cioè il testo ebraico...
Ecco, qui lei vede l'elemento pedagogico,
cioè, sì.
Giobbe si accorge che il Signore sapeva tutto.
E io
questo.
leggo con il ketiv, cioè leggo con ciò che sta scritto nel testo consonantico, perché i massoreti hanno interpretato: io pensavo, io conoscevo. Ecco.
Allora spieghiamo, anche se ne abbiamo parlato due volte fa, della differenza fra il testo consonantico e poi il testo masoretico, quindi con l'inserimento delle vocali, però ecco, facciamo. Qui c'è proprio un bel esempio della differenza,
sì,
che può
comportare.
C'è
un bel esempio, perché il testo scritto con le consonanti direbbe...
Che era il testo originario.
Che è il testo originario, direbbe tu sapevi. I massoreti invece hanno, i massoreti, coloro che hanno vocalizzato appunto il testo tradizionale, l'hanno interpretato come io conoscevo, io sapevo. Ad esempio il testo che noi leggiamo normalmente suona così: comprendo che tu puoi tutto. Ma invece un riconoscimento positivo.
Ma nel testo consonantico non sono possibili entrambe le...
Bisognerebbe, i massoreti hanno aggiunto uno yod finale. Mentre yadatta, c'è soltanto il tav finale nel ketiv, in ciò che sta scritto. I massoreti hanno voluto aggiungere anche uno yod che diventa appunto io comprendo, io so.
Però senza lo yod...
È il tu. Quindi tu sapevi.
È un bel problema.
Certo, tu sapevi. E soprattutto qui c'è un verbo che è usato in questa forma in due passi soltanto nella Bibbia ebraica. Qui e nell'episodio della Torre di Babele.
Il
verbo è ibbazer, il verbo bazar alla forma nifal. E questo verbo là serve a indicare la colpa di quegli uomini, i quali pretendono di avere la stessa intelligenza di Dio.
E qui invece, per tradurre che cosa?
Qui invece nessun progetto, al di là, io ho tradotto al di là della tua intelligenza, perché altrimenti della tua possibilità siamo ancora sul possibile, non possibile, l'impossibile, un linguaggio troppo comune, invece è troppo specifico per dire la potenza di Dio solo, cioè la capacità di Dio solo. Al di là della tua capacità, potremmo anche tradurre. Tu sapevi che tutto avresti potuto e che nessun progetto è al di là della tua capacità. E quindi questa è la prima annotazione. Giobbe riconosce che c'è un aspetto della vita che non gli appartiene, riconosce di conoscere fino a un certo punto, ma non oltre. E non è quantitativa questa differenza, è qualitativa.
Quindi, cioè, Giobbe, diciamo, si arrende alla inconoscibilità di Dio.
A quella finitudine dell'essere creatura. A quella finitudine dell'essere creatura. All'essere dentro in un divenire che non gli permette di essere il primo e l'ultimo. C'eri tu quando io mettevo le fondamenta della terra? No, non è possibile. In principio Dio creò il cielo e la terra. Il primo assoluto, l'Alef, è soltanto di Dio. Dicevano appunto i rabbini, la Bibbia inizia con la seconda lettera dell'alfabeto, Bet, Bereshit, l'Alef appartiene a Dio. E la seconda affermazione importante da sottolineare, Giobbe alla fine non diventa un penitente perché ha sbagliato qualcosa. Difatti la bella novella deve finire, nonostante sembri un happy end, non è così, ma deve finire confermando che Giobbe aveva ragione. La mia ira si è accesa contro di te, Elifaz, dice il Signore, e contro i tuoi amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Quindi Giobbe alla fine non diventa un penitente e continua a rifiutare l'assurdo della sofferenza, della finitudine, di questa finitudine malata, polvere e cenere. Però
ne sono consolato. Cioè, tu non sei l'onnipotente crudele, sei il Dio che sta dalla mia parte, nonostante tutto.
È una bellissima e affascinante ipotesi, però devo dire legata a queste poche parole e a questa sua interpretazione, che naturalmente cioè sentiamo come fondata, però è un po' legata sul filo, ma d'altra parte è anche giusto forse che sia così, no?
Si sa che il testo è lì per una lotta con
lei anni fa, in una dedica di questo libro scrisse un'altra voce su Giobbe, ma la domanda non sarà mai risolta, quindi
è vero.
Diciamo, ecco, è un'interpretazione un po' sul filo della soluzione, no? Ecco, però mi interessa anche molto, allora ecco, prendiamo per buone ovviamente queste sue soluzioni che sono di grande fascino, e ecco, lei ci vuole dire in qualche misura che il libro di Giobbe ci propone un itinerario verso una fede adulta, verso una fede che non sia, e qui penso a Bonhoeffer naturalmente, che non sia magica, cioè che non è che Dio può intervenire in ogni singolo atto della vita umana.
Certo, c'è una frase di Kierkegaard che io ho messo come esergo dell'ultimo capitolo, quello conclusivo, appunto, in cui tiro un po' le file di tutta l'interpretazione, che mi sembra molto importante per capire questo ruolo di Giobbe anche per noi. Quando il bambino deve essere svezzato, la madre si tinge di nero il seno, perché sarebbe cosa crudele che esso restasse desiderabile quando il bambino non deve più trarne nutrimento. Così il bambino crede che il seno è mutato, ma la madre è sempre la stessa e il suo sguardo è sempre pieno di tenerezza e di amore. E beata la madre che non deve ricorrere a più terribili espedienti per svezzare suo figlio.
Ecco, quindi lei dice, questa è un'immagine di un Dio che rimane amorevole nonostante le sventure che colpiscono le creature e nonostante anche le parole con cui cerca di scuotere il suo amico Giobbe.
Esattamente, è un Dio che vuole un Giobbe maturo davanti a sé, lottatore, che giunga a comprendere appunto come la presenza di Dio non significa la soluzione di tutti i problemi, perché il divenire, la finitudine della creazione ha le sue leggi.
Quindi una natura, che idea di natura emerge qui?
Una natura che non è da interpretare immediatamente come un linguaggio etico di Dio. Catastrofe, castigo di Dio, oppure benessere, benedizione di Dio. La natura ha una sua logica e Dio è colui che comunque assicura di accompagnare l'umanità in questo dialogo di benevolenza e di amore nonostante tutto.
Ecco, quindi Giobbe viene condotto fuori dallo schema magico, diciamo, da una visione del divino che stia dentro uno schema di magia.
E se vogliamo parlare, questo è più un linguaggio forse nostro, io direi sì. Giobbe vuole condurre fuori da uno schematismo della retribuzione troppo rigido e unico. Prima della retribuzione, prima di una logica dell'alleanza, c'è la creazione con la sua finitudine problematica.
Ecco, no, non si entra però in questo modo in una doppia visione di Dio, da una parte il Dio della creazione e dall'altra il Dio dell'alleanza.
No, perché la vicenda è unica ed è proprio per questo che il libro di Giobbe è tanto importante nella storia della formazione della Bibbia. Probabilmente senza Giobbe non avremmo avuto i primi 11 capitoli della Genesi. La storia sarebbe iniziata come prima iniziava: mio padre era un arameo errante, quindi da Abramo in poi. E invece ci sono questi 11 capitoli che ci riportano a riflettere sulla creazione in quanto tale, creazione e diluvio, proprio per comprendere questa creazione nella sua problematica prima ancora di una teologia dell'alleanza o di una lettura etica della vicenda.
Bene, io la ringrazio moltissimo, Gian Antonio Borgonovo ci ha dato una interpretazione di grande interesse del libro di Giobbe, e tra l'altro lei sarà con noi ancora la settimana prossima per un'altra lettura, questa volta del Cantico dei Cantici. Una buona giornata a lei.
Buona giornata, arrivederci.
Grazie, ricordo Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiana Monzi, Enrico Murgia che ci ha seguito per la parte tecnica, e noi ci sentiamo la prossima settimana con il Cantico dei Cantici.